Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ed eccoci, siamo qua puntualissimi come ogni giorno con Speciale Medicina e falsi miti. Buongiorno e ben ritrovata la dottoressa Annalisa Silenzi.
Buongiorno.
Siamo un po' con un calo di voce, forse frutto dei due giorni di temperatura diversa, un po' di pioggia, qualche temporale, qualche colpo d'aria. Non so se la dottoressa poi ci darà un consiglio anche per il mal di gola, no, sto scherzando. Andiamo con la prima domanda. Le ostriche sono davvero così pericolose da mangiare crude e perché?
Sì, bisogna fare attenzione perché più che altro per una contaminazione da un virus che si chiama norovirus, che si trasmette attraverso il consumo di alimenti, acque inquinate. Il problema delle ostriche qual è? Che potrebbero vivere in acque che appunto sono contaminate, e i molluschi in generale, come le ostriche, le capesante, sono una fonte di infezione perché vanno ad accumulare e concentrare in sé delle particelle virali, quindi delle particelle di questo virus, che poi consumandole crude purtroppo le andiamo ad ingerire anche noi, per questo motivo sono un po' pericolose. In generale il pesce crudo è un alimento su cui fare attenzione, proprio perché non subendo, diciamo, la trasformazione della cottura, che quindi le alte temperature possono andare ad uccidere alcune famiglie di virus, non possiamo essere sicuri che non ci sia stata la contaminazione. Per quanto riguarda le ostriche, che per chi ne è amante so che sono buonissime, bisognerebbe accertarsi sempre della loro provenienza, quindi consumare sempre ostriche ben certificate e essere un po' esperti, cioè nel senso, quando si mangia cibo crudo va trattato non con superficialità, ecco, quindi bisognerebbe conoscerlo bene ed essere sicuri di andare ad ingerire un cibo che sia fresco e ecco, ben certificato. Quindi bisogna fare un po' d'attenzione in questo senso, perché il rischio nel pesce crudo ci può essere.
E appunto, bisogna fare molta attenzione. La domanda era di Francesco di Camerino, scusate, a volte dimentico di dire di chi è la domanda, ricordo che potete farla chiamando il 335-5367-709 o mandando un messaggio, un WhatsApp, come meglio credete. Allora, Loretta, sempre di Camerino, ci chiede, è vero che i succhi di frutta sono più calorici di alcune bibite, come per esempio, non abbiamo per esempio, vabbè, andiamo.
Dipende dal per esempio, dipende dall'altra bevanda che abbiamo di fronte, cioè se la mettiamo a confronto con una bevanda magari assata, non so.
Ecco, l'esempio era l'aranciata, scusatemi ma mi ero perso il foglio.
Perfetto, se la mettiamo per esempio a paragone con un aranciato, con una bevanda simile, magari Coca-Cola o bevande simili, probabilmente è meno calorico perché all'interno di quelle bevande troviamo tantissimi zuccheri. Fermo restando che bisogna capire anche il succo di frutta come è fatto, perché ne esistono davvero di tantissime tipologie. Possiamo trovare succhi di frutta 100% frutta, nettari, polpe, quindi bisogna andare a leggere come sempre l'etichetta e capire qual è il reale percentuale di frutta che abbiamo all'interno, o se invece nella lista degli ingredienti troviamo più zuccheri, siroppi, aromi, che invece ovviamente hanno tutt'altro che le sembianze della frutta e della trasformazione in succo della frutta stessa. Quindi ecco, il consiglio è sempre di leggere l'etichetta, perché le calorie derivano da ciò che è contenuto nella lista ingredienti, prima di tutto. Per quanto riguarda poi invece il paragone con la frutta fresca, dobbiamo sempre tenere a mente che anche un succo di frutta 100% frutta difficilmente sostituisce un frutto intero. Questo perché nel frutto intero troviamo tantissime altre sostanze, come ad esempio la famosa fibra che tanto sottolineiamo ogni volta, che oltre a farci bene ci dà anche un potere saziante molto maggiore. Banalmente, se mangiamo un'arancia come spuntino, ci facciamo uno spuntino che è dissetante ma anche saziante, perché comunque viene chiamata in causa un po' tutta, anche la masticazione per mangiare l'arancia intera, mentre se beviamo una spremuta d'arancia saremo molto meno soddisfatti da un punto di vista della sazietà, probabilmente ci saremo dissetati ma non saremo sazi proprio perché mancano delle sostanze che troviamo all'interno del frutto intero, per cui bisogna fare attenzione anche in questo. E quando si utilizzano i succhi di frutta non sostituirli mai completamente alla frutta intera che ci consigliano di mangiare almeno 3 volte al giorno, dalle 2 alle 3 volte al giorno.
E poi, dottoressa, io vi consiglio di mangiare la frutta dall'albero, perché io questi giorni sto raccogliendo le mie ciliegie e mi piace più mangiarle sotto l'albero che quando ce l'ho sul tavolino pronto. Chissà poi perché.
Quella è proprio un'esperienza
gustosa, proprio mangiare le ciliegie raccogliendole dall'albero, e poi se tu le porti in tavola non hanno lo stesso
quella è un'esperienza che in pochi possono fare
e io ci riesco a farla, e questi giorni mi sto un po' divertendo.
Bene,
faccio come le api, vado da un albero all'altro e so che crea un po' di invidia, però andiamo avanti. La terza domanda. Sonia di Pollenza ci scrive: la verdura cotta è più nutriente di quella cruda?
Dipende, non sempre, spesso anzi la cottura può andare a impoverire un po' la verdura, questo perché le alte temperature, prima l'abbiamo nominate per uccidere i virus, in realtà vanno anche un po' a alterare la composizione dell'alimento e quindi in alcuni casi a degradare un po' la sua composizione e quindi a perdere alcune sostanze. Questo però non vale per tutti, ad esempio se prendiamo le carote, la cottura ma anche lo sminuzzamento, quindi il tagliare, il degradare un po' la composizione completa della carota stessa, permette di liberare alcune sostanze che ci sono dentro, come il famoso beta carotene, quindi in quel caso per esempio ha un aspetto positivo la cottura. L'altro aspetto positivo della cottura, oltre che da un punto di vista diciamo di nutrienti, è più che altro di digeribilità dell'alimento. Spesso qualche settimana fa forse c'è stata una domanda sull'insalato, sulle verdure crude, no? Esatto, le verdure crude spesso possono dare difficoltà di digestione perché sono molto ricche in fibre, quindi la cottura aiuta un pochino a digerire le verdure, quindi a rendere più digeribile e meno, diciamo appesantisce meno rispetto alla verdura cruda. Dai punti di vista dei nutrienti, ecco, non c'è per forza una regola. Il consiglio delle linee guida è di mangiare ogni giorno un contorno crudo e un contorno cotto, così siamo sicuri sia di introdurre tanti nutrienti, sia di introdurre anche quelli che magari crudi non riusciamo a digerire perché non ci è difficile digerirli, ma anche ci dà la possibilità di appunto mangiare una quantità di fibre che non ci appesantisce e poi non ci crea qualche fastidio a livello intestinale. Ecco.
Ecco qua, accontentata anche Sonia di Pollenza. Adesso andiamo alla quarta domanda: i formaggi freschi come mozzarella, stracchino, ricotta sono così grassi, quanti se ne possono mangiare? Ce lo chiede Elisabetta di Treia.
Sono meno grassi rispetto ai stagionati perché solitamente il latticino fresco contiene acqua al suo interno, quindi nel momento in cui c'è l'acqua all'interno di un alimento è come se i nutrienti un po' si diluissero, no? E che quindi è meno calorico l'alimento stesso. Questo è anche il motivo per cui la porzione di latticini freschi è maggiore rispetto a quella dei formaggi stagionati. Solitamente una porzione di 100 grammi per i formaggi freschi, 50 per i formaggi stagionati. Ovviamente queste sono le porzioni consigliate, ma che vanno poi adattate ad ogni singola persona. La frequenza di consumo sarebbe di 3 volte a settimana, non di più. Il problema dei formaggi però è che spesso e volentieri li portiamo in tavola, quello che spesso mi capita di sentire è che spesso li portiamo in tavola anche con un pasto completo, magari abbiamo già fatto il nostro pasto con primo, secondo, un primo abbondante e ci mettiamo anche il formaggio. Ecco, bisogna fare attenzione a questo e considerarlo comunque come una fonte proteica, va trattato come se fosse un secondo piatto da variare e alternare alle altre fonti proteiche, quindi di non sommarlo magari a fine pasto per concludere, ecco, perché
non trattarlo da contorno, diciamo, dai.
Esatto, ecco. In quel caso le calorie sì, sarebbero
spesso possiamo farlo passare come antipasto, formaggio, affettati, però
un po' sì, perché noi siamo è un po' la nostra tradizione quella di fare questo tipo di antipasto, no? Però sì, anche gli affettati, così come i formaggi, vanno considerati come secondo piatto, quindi non esagerare troppo nelle porzioni e nella frequenza.
Bene, abbiamo accontentato anche Elisabetta di Treia, che salutiamo naturalmente, così come tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio Silvia Salustri di là del vetro per la diretta Facebook, naturalmente siete anche ogni giorno tantissimi con la possibilità di riascoltare la trasmissione, di riascoltarla nel podcast del sito dell'ApenninoCamerte.info e naturalmente di ritrovarci domani con le vostre domande. E ricordo il 335 5367 709, sperando di avere anche più voce, e questo non sarebbe male. Un grande saluto alla nostra dottoressa Annalisa Silenzi, buona giornata.
A domani, buona giornata.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.